E un ringraziamento per la possibilità di questo spazio radiofonico. E niente, un po' vi racconterò quello che è stato il giro che abbiamo potuto fare come Nodo Solidale insieme all'Organizzazione Popolare Francisco Viglia de Schierda Independiente, un'organizzazione che nasce e cresce nella Città del Messico e con oltre 30 anni di esperienza, e che si occupa di lotta per la casa, ma non solo, perché parte dalle occupazioni di terreni per costruire case, ma da questo qua poi diventa un punto d'inizio per costruire un progetto di vita, per una vita digna, come dicono loro. Quindi diciamo, come Nodo Solidale abbiamo avuto l'opportunità di accompagnarli in giro per l'Italia in un breve tour che ci ha visto toccare la Val di Susa, dove abbiamo potuto fare un'iniziativa al presidio di San Didero. Successivamente poi siamo stati allo Spazio Popolare Neruda a Torino e a Pisa a Sant'Ermete. Quindi e poi diciamo il tour si è concluso a Roma con iniziativa la domenica scorsa a Porto Fluviale. Quindi diciamo l'occasione di mettere in connessione differenti realtà che difendono i territori, come nel caso del movimento NoTav, o di realtà che si occupano di lotta per la casa, ma non solo. Quindi niente, siamo stati molto contenti e onorati di questo giro, perché normalmente le realtà con cui siamo in contatto, che sosteniamo, sono realtà che provengono da contesti fuori dalla città, mentre crediamo che l'Organizzazione Popolare Francisco Viglia di Schierda Independiente sia un esempio, anche un'organizzazione che invece parla di questioni molto urbane, che quindi ci parlano un po' più direttamente della realtà che viviamo tutte e tutte, perché molti di noi poi vivono a Roma soprattutto, quindi anche...
Eh certo, sì, sicuramente appunto riuscire a immaginarsi più facilmente quello che loro dicono, le loro parole, insomma è pratica sicuramente più facile. E a questo proposito appunto siamo anche in compagnia di questo opuscolo che avete tradotto, Casa e Dignità, e come metodo, giusto per insomma per far capire anche ai radioascoltatori e le radioascoltatrici come svilupperemo questo incontro, e le domande insomma già gli sono state tradotte, quindi insomma le facciamo semplicemente in italiano senza tradurle, e poi invece quello che loro diranno, ci sarà il compagno del nodo che prontamente ci tradurrà il tutto. Allora insomma io partirei un po' dalla prima domanda, e insomma eravamo interessati a sapere la vostra presenza a Città del Messico e in quanti luoghi siete radicati e anche quante comunità siete, e quindi un po' un'introduzione anche a come funziona la lotta per la casa. E eravamo interessati, abbiamo un po' visto dall'opuscolo questo aspetto dell'occupazione dei territori e successivamente delle costruzioni. E a Roma queste cose accadono appunto diversamente, direttamente con occupazioni di stabili già occupati, cioè in realtà vuoti e poi occupati.
Hola, buenos días a todos y a todas las que son audiencia de esta radio, la Onda Rosa. Le agradecemos a los compañeros y compañeras de la radio Onda Rosa y a los compañeros del Nodo Solidario la posibilidad de darnos a conocer los espacios donde trabajan y también la posibilidad de estar aquí en este espacio para poder comentar con ustedes qué es nuestra organización.
Un buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, un grazie ai compagni di Radio Onda Rossa e del Nodo Solidale per averci permesso di conoscere gli spazi dove lavorano e lottano tutti i giorni.
Bueno, queremos comentar con ustedes un poco de lo que es nuestra organización y les queremos decir que nosotros estamos en la Ciudad de México, en una de las alcaldías o municipios, no sé cómo se diga aquí, y tenemos presencia en tres alcaldías, que es la alcaldía de Tláhuac, Iztacalco e Iztapalapa.
E come organizzazione vogliamo dire che siamo presenti nella città del Messico, siamo presenti in 3 municipi differenti, che sono Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa.
En estos espacios, en la delegación de Iztacalco, contamos con 5 comunidades, en la delegación de Tláhuac con 2 y en la delegación de Iztapalapa con 1. Entre todas estas comunidades, que aglutinan aproximadamente a 1.390 familias.
Per quanto riguarda la delegazione di Iztacalco, siamo presenti in 5 comunità. Per quanto invece riguarda la delegazione di Tláhuac, in 2. Per quanto riguarda Iztapalapa, in 1. Diciamo che in tutte queste comunità mettiamo insieme all'incirca 1.390 famiglie.
Y bueno, compartiremos con ustedes la forma en la que la organización adquiere la tierra, que tiene se asemeja un poco a cómo lo hacen aquí en Italia. Hace algunos años nosotros tomábamos la tierra, o sea, es decir, la ocupábamos y ahí nos manteníamos hasta que podíamos resolver la situación de la propiedad con el gobierno, que era el propietario de esos terrenos. Esto nos llevaba también a tener una confrontación permanente y constante con la policía para defender la tierra, aguantar pues la represión para poder obtener la tierra.
Quindi diciamo che il modo in cui ottenevamo le terre è simile a quello che si fa con le occupazioni in Italia. Infatti la terra veniva occupata fino ad ottenere una soluzione che veniva proposta dal governo, che era il principale proprietario dei terreni che occupavamo inizialmente. E diciamo, in questo momento si creava una situazione di scontro continuo con la polizia per resistere, diciamo, ai tentativi di sgombero, e che era qualcosa di permanente e costante.
Sin embargo, quisiéramos comentar un poco la situación en México, pues no está como aparte de lo que sucede en el mundo, y también sufrimos la gentrificación. Esto hizo que los empresarios privados, junto con el gobierno, pues se apoderaran de la tierra, que hoy esté muy cara, que ya no haya tierra en la Ciudad de México, del gobierno, solo de las empresas o de los las personas que se han apoderado, pues, de todo lo que queda. Y hoy, pues, no nos queda más que negociar con los propietarios de los terrenos. Si queremos construir vivienda, pues tenemos que negociar con ellos el costo y la posibilidad de que estas tierras se paguen por medio de una institución, que es el Instituto de Vivienda en la Ciudad de México.
Per quanto riguarda la situazione in Messico, dobbiamo dire che, come qui, sono in corso una serie di processi di gentrificazione, e spesso le terre che adesso ci troviamo a occupare non sono più terre pubbliche, ma sono terre di proprietà di privati o di imprese che si sono appropriati di quasi tutte le terre. Quindi, diciamo, in questo processo ci troviamo a negoziare con i proprietari la possibilità di acquisto delle terre a un prezzo più basso, e il fatto che queste terre poi siano acquistate dall'Istituto de Case.
Por supuesto que esta situación del despojo, del desplazamiento de la gente hacia la periferia de la ciudad, ha provocado que el costo de la tierra pues sea muy, muy elevado. En algunas partes de la ciudad ya la tierra no la compramos en pesos, sino en dólares. Y para nosotros eso es pues casi imposible. Entonces, estamos a las afueras de la ciudad, en terrenos o espacios que son complicados, porque hay que empezar a dotarlos de todo, de servicios, de luz, de agua, etcétera. Entonces, pues así es como últimamente nosotros construimos nuestra vivienda. Y ya.
Quindi per quanto riguarda la situazione, diciamo che c'è una situazione di saccheggio rispetto alle terre e anche di spostamento della popolazione più povera verso il di fuori della città, e soprattutto per il costo delle terre che è aumentato molto. Quindi diciamo adesso la terra non si compra più in pesos ma viene acquistata in dollari, e quindi e ci troviamo quindi in parti della città molto al bordo, dove sono settori diciamo complessi e quindi dove è necessario anche realizzare tutto quanto a partire dagli allacci della luce, dell'acqua e come le costruzioni.
Hola a todos los que nos escuchan, yo soy David, también parte de la organización popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Y bueno, como decía mi compañera, efectivamente nosotros hacemos estos proyectos de vivienda y estas ocupaciones de tierra, pero y también recurrimos a esta institución, pero no creamos que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de México, está dispuesto a resolver la necesidad de la vivienda. Para eso son muchos años de lucha, represión constante, la confrontación con la policía y, por supuesto, el encarecimiento día con día de la propiedad en la Ciudad de México.
Sono David, anch'io faccio parte dell'organizzazione popolare Francisco Villa Izquierda Indipendente e volevo commentare che i progetti che portiamo avanti, le occupazioni, sono sì, hanno a che fare con le istituzioni, ma il governo non ha assolutamente intenzione di risolvere quello che è la questione della casa. Anzi, il progetto che stiamo portando avanti ha implicato e continua a implicare anni di continua lotta, repressione e un continuo attacco della polizia per difendere la proprietà.
Entonces la presencia que tenemos en la Ciudad de México es porque nuestras únicas armas es tomar la calle, levantar la voz, protestar frente a los palacios, alcaldías de gobierno, es tomar la, ocupar las asambleas de representantes, es todo eso durante 34 años de lucha que tiene nuestra organización, lo ha hecho para resolver la necesidad de la población en México. Nosotros estamos en las delegaciones más pobladas y más pobres de la Ciudad de México, y sin embargo el trabajo comunitario, el trabajo colectivo es el que nos ha dado una presencia en donde estamos, de que la posibilidad de cambiar las cosas tiene que ser con nuestras propias fuerzas y porque nadie del Estado va a llegar a resolver las cosas por nosotros.
Quindi diciamo all'interno della nostra storia nel Messico abbiamo protestato, le nostre armi principali sono state quella di occupare le strade, portare la nostra voce sotto ai palazzi del governo, occupare assemblee, quindi consigli municipali piuttosto che di altri livelli del governo, che in questi 34 anni di lotta hanno diciamo imposto le necessità di quella che è la popolazione. Noi ci troviamo a vivere inoltre nelle parti della città più povere, più sovrappopolate e quindi anche più difficili, e crediamo che con il lavoro comunitario e collettivo si possano cambiare le cose, ed è quello che abbiamo fatto in questi anni.
Tal vez hablar de 1300 familias en una ciudad donde hay casi 17 millones de habitantes es pues hablar de un puntito muy pequeñito de la población en la ciudad, pero ese puntito lo estamos construyendo con nuestras fuerzas, y estas comunidades organizadas tienen o buscan ser un ejemplo para muchos de estos compañeros, compañeras que están en la Ciudad de México, que no tienen vivienda, porque la luchar por la vivienda, luchar por una vida digna, es un derecho. Si el Estado no lo resuelve, tenemos la obligación de buscar la manera de resolverlo nosotros desde la colectividad. Entonces, por poner un ejemplo, la delegación Iztapalapa tiene cerca de 2.5 millones de personas, de habitantes, y bueno, pues tal vez nosotros somos poquitos en esa delegación, pero tratamos de generar presencia con actividades culturales, con nuestra radio, con actividades en deportivas alrededor de nuestras comunidades que permitan que otros se organicen igual que nosotros o se organizan junto con nosotros o construyamos cosas conjuntas que permitan que las zonas donde nos desarrollamos se vayan transformando. O sea, no solo llegamos a tomar la tierra y a tomar los edificios, sino a tratar de construir un proceso de organización y coordinación con los que nos rodean para que esas zonas se vayan mejorando en los servicios, en la seguridad, en la educación, en todo. Si necesitamos protestar porque no hay agua, tratamos de salir junto con las demás colonias.
Quindi diciamo ci troviamo in un parlare di 1300 famiglie in una città dove sono presenti 17 milioni di abitanti, pensiamo che è comunque un punto minuscolo, però diciamo la costruzione di una forza di organizzazione per noi è un esempio per molti compagni e compagne che vivono nella città e che sono senza casa. Quindi la lotta per la vita degna è una riappropriazione di un diritto e la maniera di trovare delle situazioni concrete a quella che è la vita di tutti i giorni. Nella delegazione di Iztapalapa sono presenti 2,5 milioni di persone, quindi diciamo che noi siamo pochi in confronto, ma siamo presenti e cerchiamo di essere presenti con attività culturali, con quella che è la nostra radio, con la commissione di sport, e quindi quello che cerchiamo di fare è organizzarci insieme alle zone che si trovano anche intorno alle comunità, quindi cercando di trasformarci e quindi non solo di occuparci, cioè quindi attraverso processi di organizzazione cercare di migliorare la vita in tutto e per tutto, come se ad esempio se bisogna affrontare un problema dell'acqua, ci si organizza tutti insieme diciamo per migliorare la propria vita.
Sì, se mi posso solo permettere di sottolineare questo aspetto, è sicuramente uno di quelli più particolari e interessanti, come riescano a declinare la lotta per la casa anche appunto a un discorso di vita molto più generale. Io su questo mi fermerei un attimo e poi passiamo al secondo aspetto.
Que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Mata alguna bala, ve a llorarme al campo somos santos. Con mi 30-30 me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
E ritorniamo sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, sono le 10.40 con i compagni messicani, continuiamo a parlare appunto di questa appunto comunità. In particolar modo iniziamo con, cioè volevo farvi appunto queste due domande. La prima è sul sistema organizzativo, avete accennato prima che l'organizzazione è in base appunto a delle commissioni e quindi volevo sapere in che modo specificatamente vi organizzaste, anche perché la comunità è composta da molte persone, ci sono appunto grandi numeri. E la seconda invece è anche più, come dire, la possiamo correlare a quello che è il nostro incontro oggi, che avviene attraverso dei microfoni. Prima avete accennato ai mezzi di informazione, ai metodi di informazione, quindi avete parlato della radio, quindi la mia domanda si rivolge principalmente ai vostri metodi di informazione, in che modo ovviamente sfruttate i microfoni, su quali sono i temi sui quali principalmente insomma vi concentrate o comunque a cui tenete, e sicuramente anche dell'uso di questa radio, diciamo della radio e dei microfoni in senso di comunità e di crescita.
Hola nuevamente a todos. Bueno, hace rato comentábamos sobre el proceso comunitario y el trabajo colectivo que realizamos en nuestras comunidades, y justo esto nos va a dar como resultado durante 34 años la creación de 8 comisiones. Las comisiones son grupos de personas que tienen una tarea política y una tarea práctica dentro de cada comunidad. Las comisiones que tenemos en las comunidades son la Comisión de Salud, la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Deportes, la Comisión de Agricultura Urbana, la Comisión de Mantenimiento, de Vigilancia y Listas. Se integraron recientemente las comisiones infantiles, el Encuentro de Jóvenes y la Comisión de Finanzas.
Ancora ciao a tutti. Per quanto riguarda il processo comunitario e il lavoro collettivo che abbiamo sviluppato, questo si sviluppa in 8 commissioni che sono gruppi di persone che hanno alcuni compiti politici e pratici. Le 8 commissioni che abbiamo sviluppato finora sono la Commissione di Salute, la Commissione di Educazione e Cultura, la Commissione di Sport, la Commissione di Agricoltura Urbana, la Commissione di Comunicazione, la Commissione di Mantenimento, la Commissione di Liste e Finanza, la Commissione di Vigilanza e la Commissione di Finanza e la Commissione Infantile, che è stata, diciamo, aggiunta ultimamente insieme all'incontro tra dei bambini e dei giovani.
Todas estas comunidades, cada comunidad, valga comentarlo, están divididas en brigadas, o sea, el número de familias que componen una comunidad se subdividen en grupos pequeños, y cada una de estos grupos pequeños tiene un responsable de cada una de estas comisiones. En promedio, cada comisión está compuesta según el número de brigadas. La comunidad más grande, por ejemplo, tiene 28 brigadas, tiene 28 responsables de cada una de estas comisiones, 28 personas que se coordinan cada semana o cada quincena, que instrumentan los trabajos en las comunidades, que se coordinan, discuten los temas, elaboran un programa y salen a la comunidad a elaborarlos. Entonces, en la más grande, por ejemplo, son 28, y en la más pequeña son 6, que son 6 brigadas y hay uno por comisión.
Quindi diciamo che le nostre comunità sono suddivise in brigate. Le brigate sono piccoli gruppi di persone dalle quali deve uscire un responsabile per ogni commissione. Quindi le brigate ad esempio per quanto riguarda la comunità più grande si suddivide in 28 brigate, quindi ogni brigata diciamo ha un responsabile per commissione, quindi sono 28 responsabili per ogni commissione che si coordinano ogni settimana, ogni 15 giorni, portando avanti alcuni temi o alcune discussioni. Quindi nella comunità più grande ci sono 28 brigate, mentre in quella più piccola sono 6.
O sea, en la comunidad más grande que tenemos 596 familias, con un estimado aproximado de un poco más de 3.500 habitantes, hay aproximadamente en las comisiones 244 compañeros organizando todo. En la comunidad más pequeña, que son aproximadamente 50 familias, que estamos hablando en un promedio de 250 personas habitando la comunidad, tenemos un promedio de 168 compañeros coordinando las comisiones. Entonces, todos estos compañeros no reciben una paga, o sea, es su trabajo comunitario, es una responsabilidad que les delega su brigada, y cada uno de estos da el tiempo que requiere la comisión, y la comisión y las comisiones de manera interna se organizan para ponerse de acuerdo en cuanto a sus tiempos libres o los mecanismos en los que van a funcionar las comisiones. No necesariamente todo el tiempo están en la comisión porque tienen que realizar sus tareas individuales, pero desarrollan el trabajo comunitario en los tiempos que cada equipo determina y acuerda.
Quindi per quanto riguarda la comunità più grande parliamo di 596 famiglie, quindi all'incirca 3.500 persone, da cui emergono 244 componenti delle commissioni. Per quanto riguarda invece la comunità più piccola parliamo di 50 famiglie, quindi all'incirca 250 persone e 168 delegati alle commissioni. Il lavoro all'interno delle commissioni per lavorare all'interno delle commissioni non viene percepito denaro, ma questo lavoro è visto come il proprio lavoro comunitario e quindi come responsabilità nei confronti della brigata d'appartenenza. Quindi il proprio tempo all'interno della commissione viene svolto questo lavoro, c'è anche del tempo libero ovviamente, ma ogni commissione accorda i propri lavori secondo quelli che sono i tempi, le necessità del lavoro collettivo.
Para que podamos tener un ejemplo, nosotros tenemos una comisión de comunicación que justo como aquí nuestros compañeros de la Onda Rosa tienen una radio que transmite en una frecuencia en México que es la de 91.7 de FM, y la Voz de Villa Radio, por poner un ejemplo, pertenece a la Comisión de Comunicación. La Comisión de Comunicación son 52 personas que elaboran la parte de propaganda, los carteles, las pegatinas, los stickers, todo lo que tiene que ver con la propaganda de las actividades que realiza la organización. Realiza la prensa, o sea, nuestros periódicos internos, nuestras gacetas internas donde se publican los artículos, notas, entrevistas, todo lo que haga nuestra comisión de comunicación, y por supuesto la Voz de Villa Radio, que es que en el 2006 el primero el 2 de julio del 2006 tomamos la frecuencia, resguardamos un cuadrante de la frecuencia. Para nosotros no es una invasión, es un resguardo de la frecuencia, porque el aire no es de nadie, el aire lo tenemos, el aire también es una propiedad colectiva. Y entonces tomamos esta frecuencia y empezamos a transmitir.
Quindi, ad esempio, abbiamo una commissione comunicazione che trasmette su una frequenza radio, proprio come fa Radio Onda Rossa. La radio si chiama La Voz de Villa Radio e diciamo ed è a carico della Commissione di Comunicazione. La Commissione di Comunicazione è costituita da 52 persone che si occupano della propaganda, quindi di tutto ciò che riguarda la diffusione delle mobilitazioni, quindi i manifesti, la creazione di sticker, la creazione di striscioni o ad esempio la stampa interna dove produciamo i nostri giornalini interni, in cui vengono pubblicati articoli piuttosto che note ed interviste. Per quanto riguarda la Voz de Villa Radio, inizia il progetto, prende il via nel 2006, il 2 luglio, momento in cui vengono occupate le frequenze, piuttosto quindi che occupate, diciamo, quello che il lavoro che facciamo noi è prenderci cura di una frequenza, anche se l'abbiamo invasa, ma a partire da questo crediamo che, diciamo, il segnale, l'aria è di tutti e tutte, quindi per questo ce ne siamo riappropriati.
Valga comentar que todas estas comisiones, regresando un poco, todas estas comisiones funcionan bajo el mandato de su asamblea y de la Asamblea General de la Comunidad. Ninguna comisión ni ninguna instancia de la organización puede hacer algo que atente contra los acuerdos de la asamblea, de su asamblea de comisión o de la Asamblea General de cada comunidad. Entonces, la radio... junto con la Comisión de Comunicación, junto con estas 52 personas que trabajan en la Comisión de Comunicación, por ejemplo, el Congreso de la Organización, que se realiza cada 2 años, que también dirige a todas las asambleas de todas las comunidades, el Congreso definió que todos los responsables tienen que estar 2 años mínimo en cada comisión. Entonces, las 52 personas que pertenecen a la Comisión de Comunicación y que también hacen radio y todo lo demás todos los demás artículos de comunicación de la organización se mantienen 2 años. Entonces, pero todo es bajo el consenso, propuesta, acuerdo de sus asambleas.
Quindi per quanto riguarda la comunicazione, diciamo, la commissione è al di sotto della propria assemblea, sia dell'assemblea della commissione, sia che dell'assemblea generale o delle comunità. Quindi tutti gli accordi e tutti i lavori che vengono portati avanti sono compiuti nel rispetto delle assemblee. Per quanto riguarda quindi la radio e i suoi 52 delegati alla commissione di comunicazione, questi inoltre possiamo dire che sono sotto, prendono, diciamo, rispettano quelli che sono gli accordi che vengono presi nel congresso, che si svolge ogni 2 anni, che dà le linee guida a tutte quante le persone per lavorare negli anni successivi e nel quale si è deciso che i responsabili di ogni commissione, quindi anche queste 52 persone che si occupano della radio e gli altri articoli, devono occuparsi, diciamo, rimarranno in carica per almeno 2 anni e svolgeranno, diciamo, il proprio lavoro portando avanti attraverso la pratica del consenso.
Y valga comentar que todas las comisiones tienen 3 ejes fundamentales: la ciencia, la cultura y la formación política. Entonces, para nosotros, todas las actividades que realizamos, prácticas, tienen que tener una posición política. Entonces, por poner un ejemplo, cuando hacemos un programa de radio, lo que se dice debe ser información verídica, debe ser información que llame a que se adopten ciertas cosas como parte de la vida cotidiana, pero también da una posición política, principalmente anticapitalista, y por supuesto de independencia del Estado y sus partidos políticos. Nuestros medios de comunicación, nuestras comisiones, todas tienen la tarea de siempre tratar de generar procesos de conciencia, de crítica, de análisis político que nos permitan que a partir de eso todas las acciones que se hagan sean conscientes, sean claras, sepamos todos qué hacer y hagamos esta transformación desde lo comunitario. Entonces, la radio tiene un carácter justo, junto con todos nuestras demás comisiones, de agitación, de organización, de creación de procesos colectivos y de transformar la realidad, por lo menos las de nuestras comunidades.
Quindi, per quanto riguarda il lavoro che portiamo avanti, che porta avanti le commissioni, si articola su tre assi fondamentali, che sono quello della scienza, la cultura e della formazione politica. Quindi diciamo ogni attività pratica che portiamo avanti deve avere una postura che sia politica. Quindi, facendo un esempio, per quanto riguarda la radio, ciò di cui si parla deve assolutamente essere, devono essere fatti reali, quindi veri e comprovati, e anche che, diciamo, partendo da quella che è la vita quotidiana, possano permettere di assumere una posizione e una lettura di ciò che succede, che sia politica, che sia anche anticapitalista e indipendente dallo Stato e dai suoi partiti. Questo, diciamo, è un modo attraverso cui riusciamo a costruire una coscienza critica e quindi a costruire un'analisi di quella che è la realtà, che poi possa prendere forma nelle azioni quotidiane che portiamo avanti a livello comunitario. Quindi, diciamo, tutto ciò che costruiamo, come esempio la radio, deve avere un carattere di agitazione, un carattere di organizzazione, un carattere di concretezza, che possa permettere di trasformare la realtà, perlomeno quella che viviamo.
Voy a cantarles a ustedes, señores, lo que en Parral sucedió. En una cruel emboscada, señores, Francisco Villa murió. Pero por ser peligroso, señores, el gobierno lo mató. A Francisco lo
Eh, 10:58, Radio Onda Rossa. Continuiamo con le domande e questa volta affrontiamo il tema della, diciamo, del rapporto che avete con le forze dell'ordine, quindi in che modo vi relazionate, ma soprattutto il rapporto di, diciamo, al vostro interno di, diciamo, di gestione, di autogestione, anche, diciamo, considerando il fatto che il clima in Messico appunto è un clima violento.
Bueno, hola nuevamente desde aquí, desde la Onda Rosa. Pues nosotros en la Ciudad de México, desde que iniciamos nuestro proceso comunitario, desde que tomamos la tierra y para construir nuestras viviendas, una de las primeras cosas que hacemos es resguardar el espacio donde estamos. ¿Cómo lo resguardamos? Nos, de manera inmediata a la entrada de alguno de estos espacios, lo primero que creamos es una comisión de vigilancia. Y la comisión de vigilancia es la encargada de generar un proceso de ronda comunitaria, o sea, rondines que se hacen cada hora, cada dos horas a lo interno de la comunidad para evitar cualquier tipo de conflicto o haciendo respetar algunos acuerdos de la Asamblea General, por ejemplo, el no ingerir bebidas alcohólicas en las áreas comunes, ¿no? Y bueno, esta comisión también tiene como objetivo la seguridad de todas las comunidades. En un primer momento se instrumentan guardias que permiten que cada una de las familias realice una guardia de 8 horas a los accesos de la comunidad, y nos permite que cada que quien quiera ingresar a la comunidad tenga o sea realmente de la comunidad. O sea, como todos nos conocemos, todos sabemos la manera en la que podemos acceder, decimos a dónde vamos, tenemos una serie de claves o cosas que nos comentamos entre nosotros, y eso nos permite saber que si es de la comunidad alguien. Bueno, dentro de esta dinámica, las guardias tienen la obligación de resolver todo lo que suceda en términos de conflicto durante el día que les toca realizar esta actividad.
Ciao ancora, siamo su Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda la nostra, diciamo, esperienza nella città del Messico, qua appena occupiamo una terra per costruire case, e la prima cosa che facciamo è istituire una commissione di vigilanza che si incarica di un processo, di creare un processo di piccole ronde comunitarie che si svolgono ogni 1 o 2 ore, che servono per evitare, per controllare e evitare che ci siano conflitti all'interno della comunità. E per quanto riguarda la commissione di vigilanza, rispetta gli accordi di quella che è l'assemblea, e ad esempio si occupa anche di controllare che non si ingerisca alcol all'interno degli spazi pubblici, perché è vietato, e si occupa quindi di sviluppare la sicurezza in tutta la comunità, sviluppando dei turni di guardia che durano 8 ore e che si occupano anche di regolare l'ingresso delle persone della comunità, e quindi di controllare che chi entra sia all'interno della comunità e che all'interno della comunità. Per fare questo, diciamo, ci dotiamo anche una serie di parole chiave, una serie di stratagemmi, inoltre poi ci conosciamo tutti e tutte quelli che viviamo lì.
Entonces, dentro de las comunidades, también la comisión de vigilancia tiene la obligación y la tarea de generar planes de contingencia. Durante los 34 años que tiene nuestra organización trabajando en la Ciudad de México, una de las principales cosas a las que nos enfrentamos es que la violencia fuera de la comunidad es muy alta. Que los principales, los primeros que están coludidos o son cómplices de esa violencia es la policía. Entonces, desde hace 34 años se define en nuestra organización que a ninguna de nuestras comunidades entre la policía. que la manera en la que vamos a resolver los conflictos es desde lo interno, platicando entre nosotros, y si alguien atenta contra alguien de la comunidad, dependiendo la gravedad, o contra la comunidad misma, dependiendo de la gravedad, puede ser desde sancionado o tener algún trabajo comunitario que pueda resarcir la falta que cometió contra alguien o contra la comunidad, y o si es muy grave, pues puede ser expulsado de la comunidad. Entendemos que hay algunas cosas que todavía nosotros en esta construcción de nuestro proyecto de justicia no podemos tomar en nuestras manos, por ejemplo, un homicidio o una violación o algo así, pero lo que hacemos es ahí sí buscar la forma en que se canalice, se castigue a esta persona, y lo que hacemos es como comunidad apoyar y sostener a la persona o familia o familias que fueron afectadas. La relación con la policía no existe, es una relación en donde mantenemos la distancia, porque pues finalmente tienen que entender que nuestras formas son internas. Por poner un ejemplo, estaba leyendo un artículo de la Fiscalía General de Justicia de la de México, donde dice que los problemas de seguridad en términos a transeúntes, robos, asaltos, hurtos, etcétera, solo en el mes de septiembre fueron más de 10,000 casos. En el caso de nuestra comunidad, en el mes de septiembre probablemente hubo, en términos de robo y esto, ninguno, pero en términos de la mejor de si hay conflictos, gritos entre personas, uno o dos casos en el mes de septiembre. O sea, la incidencia de violencia alrededor de nuestros espacios es muy alta, pero el proceso comunitario interno nos permite cuidarnos entre todos.
Quindi diciamo il compito della commissione di vigilanza è quella di creare dei piani per quelle che sono le emergenze. Infatti in questi 34 anni abbiamo affrontato differenti situazioni di violenza, però ad esempio una delle conclusioni iniziali che portiamo avanti fin dall'inizio è quello che da oltre 34 anni è che la polizia non deve assolutamente entrare nelle nostre comunità. Quindi per quanto riguarda la soluzione dei conflitti, cerchiamo di portare avanti delle soluzioni interne che passino dalla parola, e che se ci siano delle minacce che vengano dal di fuori della comunità o dei problemi che si svolgono all'interno della comunità stessi, cerchino di sanzionare o di diciamo rieducare attraverso un lavoro comunitario per poter risarcire quello che è stato il danno creato, o arrivare fino all'estrema soluzione dell'espulsione. Quindi diciamo ci sono anche cose, reati molto gravi che non riusciamo a risolvere, come ad esempio in caso di omicidi o quello quando si tratta di violenze sessuali. In questo caso cerchiamo di trovare il modo di che vengano castigati quelli che sono i fatti compiuti, e cerchiamo di stare a fianco alle persone che ne sono colpite. Quindi diciamo con la polizia non esiste alcun tipo di relazione, ma cerchiamo quindi di tenerle a distanza e attraverso quelle che sono le nostre forme di giustizia interna. Per fare un esempio, nel caso, parlando di quelle che sono le statistiche della fiscalia locale, diciamo del commissariato, e per quanto riguarda la sicurezza, nel caso di rapine, furti o altri tipi di eventi del genere, nel solo settembre ne sono avvenuti oltre 10,000 casi, mentre nel caso delle nostre comunità non ce n'è stato nessuno. Invece se volessimo parlare dei conflitti interni che vi sono sviluppati, potremmo dire che ci sono stati al massimo uno o due casi. Quindi diciamo che l'incidenza, rispetto all'incidenza alta del di fuori, all'interno delle nostre comunità c'è una situazione molto migliore.
Y casos así podemos ubicar muchísimos. Por ejemplo, dentro de las comunidades, por ejemplo, a los que atentan contra la vida de alguien o la violentan, no se pueden quedar en la comunidad. De manera inmediata son expulsados, de manera inmediata son remitidos o buscamos que sean que puedan resarcir el daño y asuman su responsabilidad. Leía otra estadística, por ejemplo, que tan solo en el mes de septiembre en la alcaldía donde estamos hubo 3.089 casos de violencia familiar. Por poner este ejemplo, en nuestras comunidades la violencia familiar no es permitida. Si alguien tiene y alguien violenta a alguien de su familia, este compañero tiene que ser sometido a una sanción y a un proceso de reeducación. El proceso de reeducación tiene que ser desde tomar terapia, estar en alguna instancia de la comunidad haciendo alguna actividad que lo haga reflexionar sobre la violencia, sobre que no puede atentar contra la propia familia, contra su propia familia, y en ese sentido se van tratando de corregir estas problemáticas. En el caso en el caso de la violencia contra las mujeres y los niños, también en las comunidades no es permitido. Nosotros sí tenemos como procesos o definiciones muy claras: no a la discriminación de ningún tipo, no al sexismo, no al racismo, y en este sentido no tolerancia a la violencia ni física, ni verbal, ni sexual en ninguna comunidad de nuestra organización. En el caso del narco y estas condiciones en las que estamos viviendo, tenemos que decir y ser como honestos en el sentido de muchos de estos gobiernos, muchos de los gobiernos en México están vinculados a muchos de estos procesos del narco.
Quindi per quanto riguarda gli attentati alle comunità, diciamo in alcuni casi le persone vengono cacciate, e quindi cerchiamo anche che diciamo ciò che viene commesso sia risarcito e vengano assunti le mancanze che sono state compiute. Citando un'altra statistica relativa al municipio in cui ci troviamo, sono stati in un mese 3.089 casi di violenza familiare, mentre per quanto riguarda le nostre comunità la violenza familiare ovviamente non è accettata in alcun modo, anzi nel caso in cui ci siano dei conflitti, quindi degli scambi violenti all'interno di una famiglia o tra famiglie, questi vengono sanzionati e la persona che ha compiuto questa violazione viene sottoposta a un processo di rieducazione che può essere attraverso un processo che può essere una terapia, o piuttosto che partecipare a una delle istanze interne della comunità, permettendogli quindi di riflettere su quanto ha provocato e di correggere il problema messo in campo dalla persona. Per quanto riguarda invece la violenza su donne e bambini o in generale le discriminazioni, abbiamo alcune regole fisse che sono quelle di essere contro ogni tipo di discriminazione, contro il sessismo, contro il razzismo ed anche contro ogni forma di violenza, che sia fisica, verbale o sessuale. Per quanto riguarda invece il discorso del narco e il contesto in cui ci troviamo a vivere, ovviamente non possiamo non dire che molti dei politici e i governanti sono legati con questo.
Entonces, ante esta realidad, lo que hemos decidido en las comunidades es fortalecer desde lo interno. Nosotros sabemos que el poder de las mafias en México es bastante alto, y para nosotros arriesgar la vida de ningún compañero nunca va a ser la opción. Entonces lo que hacemos es más bien cerrar nuestras comunidades, generar procesos de seguridad interna que comentaba hace un momento, y por supuesto el proceso de educación interno que nos permite todo el tiempo hablar de los problemas que está generando el mercado de la droga en México, tratando de evitar que más o más bien jóvenes de nuestra comunidad caigan en estas adicciones o entren a este proceso de querer ser parte. Entonces, porque bueno, también habría, reconocemos que nosotros estamos limitados en ese sentido, no tenemos el poder ni económico, ni de armas, ni de nada de este tipo ante una posibilidad del narco o ante las posibilidades que tiene el narco. Por eso le apostamos más al proceso comunitario, a entender que entre todos podemos cuidarnos, que entre todos que la fuerza de la comunidad es la unidad, y en ese sentido que si alguien atenta contra nuestra comunidad, pues todos tenemos que salir y resolver o afrontar. Y bueno, pues finalmente en la intención es que el proceso de vivienda, por eso no solamente es la vivienda, el tener cuatro paredes y un techo para resguardarnos, lo podemos adquirir y a lo mejor nos vamos a endeudar toda la vida, a lo mejor lo podemos tomar, a lo mejor, pero para nosotros lo importante entonces es que no solamente es ese espacio donde nos vamos a resguardar, sino el espacio seguro donde vamos a crecer, en el espacio seguro donde mis hijos, mis sobrinos, mis nietos puedan ir a la tienda sin preocuparnos de que alguien los robe o los secuestre. La unidad y la solidaridad y el trabajo interno nos permite que estemos también discutiendo permanentemente, y cada día un joven no consuma drogas o otro joven no sea asesinado por el narco, o que tengan esta aspiración a tener estos trabajos, ¿no? El trabajo comunitario, ese proyecto de vida digna del que hablamos, tiene que ver con prever todos estos problemas, ¿no?
Quindi per quanto riguarda la nostra realtà e la forza che portiamo dall'interno e quindi diciamo anche dal rischio della vita, cioè diciamo come cerchiamo di tutelare la vita è quella di cercare di chiudere le nostre comunità e sviluppare un processo di sicurezza interna, quindi creare un processo di educazione che affronti i problemi del mercato della droga e che della guerra si crea da questo. Quindi cerchiamo che i giovani non cadano nelle dipendenze o che non aspirino a far parte di questo tipo di sistema. Ovviamente crediamo o siamo consapevoli di essere limitati e non avere un potere né economico né un potere legato a quello delle armi che possa competere direttamente con il narco, ed è per questo che scommettiamo su un processo comunitario in cui ci si prenda cura di tutti quanti l'uno con l'altro. Quindi la nostra forza è la comunità e la sua unità ed è tutti insieme che affrontiamo questi problemi. Quindi per noi il processo di costruzione di una casa, in generale il processo che parte dalla casa, non si ferma a quattro pareti e avere un tetto, ma perché se volessimo potremmo diciamo ottenere la casa in differenti modi, indebitandoci piuttosto che appropriandoci di qualche casa, ma ciò su cui scommettiamo è la creazione di uno spazio sicuro in cui si possa crescere in maniera sicura, in cui i nostri figli, i nostri nipoti possano andare tranquillamente ad un negozio senza rischiare di essere assassinati o sequestrati, e in cui la solidarietà e l'unità e la discussione che sviluppiamo tra di noi possa porre un freno o essere un antidoto all'assunzione di sostanze piuttosto che allo sviluppo del narco e le aspirazioni di far parte di questo tipo di sistema. Quindi diciamo il lavoro comunitario è ciò su cui ci basiamo.
Beh, sicuramente è indubbio quanto è interessante sentire come insomma si riescono a a concretizzare, a provare a risolvere o comunque porre queste questioni, in quanto appunto noi nel nostro canto appunto spesso ci troviamo ad affrontare questioni simili, però ovviamente su scala molto più piccola, quindi vedere come questi problemi, come può essere appunto la violenza sessista, patriarcale, razzista, eccetera, insomma, è quello che ci hanno raccontato, come questi problemi vengono affrontati in comunità appunto molto più grandi, su una scala molto più grande, è sicuramente molto interessante sentirlo da questi microfoni. E insomma, avvicinandoci verso una conclusione, io vi chiederei se c'è un'ultima cosa sulla che volete puntualizzare.
Triste cantan esas abecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo no fue y a sus sepulcros oración va a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, grabo en su tumba estoy presente en general. Que sus trinos se oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós, mis abecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó.
E allora 87.9 di Radio Onda Rossa, 11.23, torniamo all'ascolto e appunto insomma ricolleghiamoci a quello che stavamo dicendo poco fa. E sono qui presenti un compagno e una compagna messicani e insomma in conclusione vi volevamo un po' chiedere appunto se avevate qualche cosa da aggiungere al quale ci tenevate sottolineare.
Bueno, yo quisiera comentar con ustedes, como para ir ya resumiendo o terminando esta conversación, esta posibilidad de poder compartir con ustedes lo que es la organización. La organización durante 34 años ha trabajado por la construcción no solo de una vivienda, sino la construcción de un proyecto de vida. En ese sentido, para nosotros, como comentábamos hace rato, la seguridad es determinante y también quisiera comentar que bajo la situación en la que vive nuestro país, en donde cada día la inflación es muy alta, la situación de seguridad con estos grupos de delincuencia organizada, pues esta situación de los feminicidios, de tantas y tantas mujeres que mueren a manos del machismo, de los hombres, y todo esto es muy complicado. Sin embargo, nosotros hemos ido logrando transformar nuestra vida en el día a día, en el hoy, y esas posibilidades nos han permitido que la organización tenga un reconocimiento, si no es de a nivel nacional, sí es conocida la organización, pero en la ciudad en donde habitamos, pues somos conocidos porque estamos organizados, porque si le pegan a uno, nos pegan a todos. No tenemos relación con la policía de manera definitiva, porque no confiamos en ellos y decimos que para cuidarnos solo nosotros. En este sentido también es que nosotros vamos construyendo en todas las comunidades y con todos los compañeros nuestro proyecto de justicia. Esa justicia, con la mirada de todos los que componen la organización, la vamos haciendo día a día y pretendemos tener esta justicia de manera resuelta en varios aspectos que no hemos como podido y que están como fuera del alcance de nosotros, pero que también consideramos hay cosas que se resuelven si es posible con el análisis, con la discusión, con la posibilidad de estar convencido de que podemos cambiar, de que podemos transformarnos. Y en ese sentido es que estamos trabajando pues en el día de hoy para construir esto que decimos nosotros. La justicia burguesa, la justicia capitalista no es justa en nada para los de abajo, para los que no tienen nada. Creo que en México y en otros países encarcelan a los que defienden sus derechos. Y los verdaderos ladrones y los verdaderos delincuentes andan fuera y no les hacen nada, ¿no? Como pudiéramos ver en México algunos funcionarios de gobierno que han cometido faltas, ¿no? Que se gastan los dineros, que hacen lo que quieren y ellos andan libres, mientras que alguien que roba un pan, pues está encarcelado. En ese sentido es que nosotros decimos que esa justicia no es para los de abajo y que nosotros pues tenemos que construir la nuestra. Entonces, nos falta todavía mucho en ese aspecto, pero con lo que tenemos, hemos creado esa situación de que en la organización no puede llegar cualquiera entrometerse a nuestras comunidades, no puede llegar la policía a querer ingresar, a querer detener a un compañero o compañeras así solamente porque ellos lo dicen, porque saben que la respuesta que van a obtener no es de ese o esa al que están señalando, sino de todos los que habitan ahí. Y eso es algo que hemos hecho durante años. Esto no significa que protejamos la delincuencia, por supuesto que no. Si hay alguien que hizo cosas graves en la comunidad, nunca ha sucedido que alguien asesine a otra persona, por supuesto que no. Pero si llegara a pasar, pues tendríamos que actuar bajo la ley que existe en nuestro país, porque no lo dejaríamos así como así. Y bueno, agradecemos este espacio y la posibilidad de pudieran conocer un poco más de nuestra organización y de lo que nos ha posibilitado a tener una vida distinta.
E allora vi ringraziamo anche noi appunto per insomma per essere venuti qui e per averci reso partecipe delle vostre tappe. E allora lascio la parola al compagno del nodo per riassumerci quanto detto.
Quindi per commentare e per chiudere vogliamo condividere quello che in 34 anni abbiamo costruito come organizzazione, che non è stato solamente dare delle case, ma costruire un progetto di vita che per noi si articola anche nel creare una sicurezza. Infatti viviamo in un paese, e anche diciamo affrontare la situazione di un paese che è in difficoltà, che sta vivendo una situazione di inflazione in cui la delinquenza e la criminalità organizzata esercitano molta violenza, un paese dove ci sono numerosi femminicidi e quindi donne uccise per mano del machismo e per colpa di attraverso le mani degli uomini. E quindi ciò su cui scommettiamo è la trasformazione della vita giorno per giorno. E infatti diciamo come organizzazione siamo riconosciuti sia a livello nazionale ma anche a livello, soprattutto a livello cittadino, perché tutti quanti sanno che se colpiscono uno colpiscono a tutti. Per quanto riguarda la relazione con la polizia, ovviamente non c'è nessun tipo di relazione perché non possiamo confidare su di loro, ma quello che stiamo cercando di creare tra di noi è un progetto di un altro tipo di giustizia che abbia uno sguardo che giorno per giorno affronti differenti aspetti che sono al di fuori, diciamo, a differenti aspetti della vita. Che questo, diciamo, pensiamo anche che questi conflitti si possano risolvere attraverso l'analisi, una discussione continua che portano alla trasformazione della realtà già nell'oggi. Inoltre chiediamo che la giustizia borghese non sia una giustizia giusta con chi si trova in basso. Infatti in Messico numerose diciamo persone, alcuni soprattutto funzionari pubblici del governo, sono liberi per diciamo anche grandi appropriazioni indebite piuttosto che crimini che commettono, mentre invece le persone diciamo dal basso vengono criminalizzate o anche arrestate solamente e messe in carcere solamente per aver rubato del pane. Quindi siamo convinti che questo tipo di giustizia, quella borghese, è una giustizia adatta per la gente che si trova in basso e sia necessario costruire la nostra. Ovviamente ci manca ancora molto, ma quello che abbiamo cercato di creare è una situazione ovviamente dove non entri la polizia, quindi dove non ci siano degli attacchi esterni, dove quindi se i poliziotti vogliono arrivare e provare ad arrestare per loro volere qualcuno che si trova là dentro non possano entrare, e in quel caso perché sanno che se attaccano uno la risposta riceveranno è una risposta che sarà collettiva. Comunque ci sono alcuni fatti molto gravi come i casi di assassini ai quali diciamo ci troviamo ad agire dentro quelli che sono invece la cornice della legge in generale. Niente, quindi ringraziamo per lo spazio che ci avete concesso e la possibilità di far conoscere ancora la nostra organizzazione a ancora molte più persone.
Pueblo, confío en que ahora se hace el programa que termina para ustedes de cantarse. Pero ¿quién lo hace? Nosotros, sin egoísmos ni nada. Para eso los chilenos somos gallos de palabra. Como estamos decididos, aunque es dura la tarea, escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, a la patria jamás. Venceremos, venceremos.
cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber.